Benvenuti al nostro incontro di lettura Evangelo della Domenica in diretta. Penso che si veda e si senta bene. Il Vangelo è di Giovanni, capitolo 3, versetti 14-21. È un testo molto molto ricco, molto interessante e anche molto attuale. Il contesto è il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Nicodemo è fariseo, quindi perfetto osservante della legge, e capo dei giudei, quindi uno dei capi dei popoli, del popolo. Quindi va compreso in questo contesto, Gesù sta parlando con un perfetto osservante della legge e Gesù gli propone l'alternativa alla legge. Vediamola. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Gesù si rifà a un episodio che nella Bibbia è contenuto al libro dei Numeri, e un episodio che va secondo il classico schema della religione, castigo e poi salvezza. Quindi il popolo che pecca, Dio che gli manda dei serpenti per morderli e ucciderli, il popolo si pente e poi Dio che gli manda la salvezza. E quindi la salvezza era che Mosè innalzò un serpente di metallo nel deserto, chiunque lo guardava nel momento in cui era morso, veniva guarito. Quindi questi serpenti erano inviati da Dio per punire il popolo, secondo lo schema, abbiamo detto, di castigo, salvezza. Ebbene, Gesù, che sta parlando a un fariseo, custode della legge e cultore di questa tradizione, Gesù presenta la novità del suo Dio. Con Gesù c'è solo la salvezza. Quindi, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia alzato il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo significa l'uomo che ha la condizione divina. L'uomo che sviluppa tutta la sua capacità d'amare, l'uomo che matura pienamente, viene chiamato figlio dell'uomo. Questo non è un titolo esclusivo da Gesù, ma per tutti quanti lo accolgono come un modello della propria esistenza. Quando Gesù parla del figlio dell'uomo, indica quindi la pienezza umana che in lui risplende. E soltanto dove c'è la pienezza dell'umanità, c'è anche la pienezza del divino. Perché chiunque crede in lui, crede in chi? Nel figlio dell'uomo. Cioè chiunque aspira alla pienezza umana, vede in Gesù il modello. E qual è il modello? Una persona che abbia sempre e soltanto risposte d'amore di fronte ad ogni occasione, di fronte a ogni situazione della propria vita. È per questo che Gesù può essere chiamato figlio dell'uomo, l'uomo che nella sua vita raggiunge la condizione divina, perché è l'uomo che si comporta come Dio, e Dio è amore. Allora Gesù dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, quindi chiunque lo guardava aveva la salvezza, così bisogna che sia innalzato, Gesù sta parlando già della sua morte, la morte nel patibolo dei maledetti, il figlio dell'uomo, cioè la pienezza umana che risplende in Gesù, perché chiunque crede, credere significa dare adesione in lui, al figlio dell'uomo, chiunque aspira alla pienezza umana, abbia, e per la prima volta appare Giovanni questo tema importante che lui svilupperà più di tutti gli altri evangelisti, la vita eterna. È una vita di una qualità tale che si chiama eterna non solo per la durata senza fine, ma per la qualità indistruttibile, capace di superare la morte. Ebbene, Gesù ne parla e ne parla, come sempre farà, al presente. I farisei credevano che la vita eterna era un premio futuro che Dio avrebbe concesso per la buona condotta tenuta nel presente. Gesù non è d'accordo. La vita eterna non è un premio al futuro, ma una esperienza, una possibilità da vivere nel presente. Chi aspira alla pienezza umana e si incammina in questa pienezza, mettendo nella sua vita un comportamento che è sempre soltanto d'amore di fronte a qualunque circostanza, questo individuo ha già una vita che è capace di superare la morte. E poi Gesù smantella la teologia dei farisei, non dimentichiamo, Gesù sta parlando con Nicodemo, e la sostituisce con la novità da lui portata. Per tenere presente la portata delle parole di Gesù, per i farisei la vita eterna, la pienezza della vita, si aveva dando adesione alla legge, osservandone tutti i dettami. Dice Gesù, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Gesù si presenta come il dono d'amore di Dio per l'umanità. Il Dio di Gesù è amore che desidera manifestarsi per comunicare il suo amore. Attraverso Gesù questo Dio comunica tutto se stesso. E qui dopo tutta una sequela, perché Gesù ha bisogno di ognuno di noi per manifestare e comunicare il suo amore. E quindi si ha questa espansione di Dio. Dio che si manifesta e si comunica in Gesù. Gesù che chiede a ognuno di noi di accoglierlo per manifestarlo e comunicarlo con amore. Ebbene, dice l'Evangelista, dice Gesù, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, quindi ha offerto tutto se stesso, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia già da ora la vita eterna. Non è l'osservanza a un codice esterno all'uomo, la legge, quello che dà la vita eterna, ma l'adesione al Figlio dell'uomo. L'adesione a Gesù come simbolo di pienezza umana. E poi Gesù continua a smantellare le credenze del mondo farisaico. Dio infatti non ha mandato il Figlio. Qui è semplicemente il Figlio. Prima Gesù ha parlato del Figlio dell'uomo. Adesso parla semplicemente del Figlio, il Figlio di Dio. Allora Gesù è Figlio dell'uomo, in quanto è l'uomo che nella sua esistenza manifesta la condizione divina, ma è Figlio di Dio, in quanto Dio in lui manifesta la sua umanità. In Gesù c'è questa congiunzione, quindi tra Figlio dell'uomo, l'uomo che raggiunge la pienezza della condizione divina e la manifesta, e il Dio che in Gesù manifesta la sua condizione umana. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare, il verbo non è condannare, il verbo giudicare. Naturalmente è un giudizio che poi dopo segue una condanna, il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Pensiero tipico, dominante di tutte le religioni, è il Dio che giudica. In che maniera giudica Dio? Premiando i buoni e castigando i malvagi. Questo è un tema classico di tutte le religioni, compresa la religione giudaica, ma non nel messaggio di Gesù. Nel messaggio di Gesù non c'è nessun giudizio. Se non c'è nessun giudizio, non c'è nessuna condanna o neanche nessun premio. Il Dio di Gesù è amore che si offre. Chi lo accoglie entra nella pienezza di vita. Chi rifiuta questo amore rimane nella pienezza di morte. Ma non è un Dio che giudica, è l'uomo eventualmente che giudica, come vedremo, con le sue scelte. Quindi Gesù smentisce questa dottrina cara a tutte le religioni di un Dio che giudica e premia o eventualmente condanna. Dio è soltanto positivo. Se ha mandato il Figlio nel mondo è perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Gesù offre un'alternativa all'uomo di possibilità di vita e mostra loro che è possibile in questa esistenza sviluppare pienamente tutte le proprie capacità e le proprie maturità attraverso la linea dell'amore. Abbiamo detto che Dio non giudica e non condanna, ma è l'uomo che si giudica ed eventualmente che si condanna, è l'uomo che si giudica rifiutando l'amore che Dio gli offre. Infatti dice Gesù, chi crede in lui non è giudicato, ma chi non crede è già stato giudicato, perché non ha creduto nel nome, il nome significa la realtà, dell'unigento Figlio di Dio. Chi crede, quindi, non va incontro a nessun giudizio. Per cui questa idea cara alle religioni del giudizio di Dio, Gesù la smantella. Chi crede non va incontro a nessun giudizio, è chiaro, chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede, chi rifiuta questa offerta di vita, si è già giudicato. E Gesù spiega qual è questo giudizio. E il giudizio è questo, la luce è immagine della vita, è venuta nel mondo. Ma gli uomini hanno amato più le tenebre simbolo di morte, che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Qui non si tratta del credo, della fede, dell'ortodossia, ma della pratica, perché le loro opere erano malvagie. Cosa vuol dire con queste parole Gesù? Chi vive opprimendo gli altri non potrà mai accettare un messaggio che li porta a servire. Chi vive sfruttando gli altri non accetterà mai un messaggio che porta a condividere con gli altri. Per cui, nonostante l'offerta di pienezza di vita, l'offerta di pienezza di luce, queste persone si ritraggono ancora di più sotto la cappa delle tenebre, che sono simbolo di morte. Quindi non è un giudizio, è un'accoglienza o un'offerta. È importante quello che dice Gesù, perché questo non viene dato una sola volta nella vita, ma è continuo. Ogni giorno la vita e l'amore ci vengono incontro e chiedono di essere accolte, per poi formulati in una forma nuova, originale, ripetitiva. Chi giorno dopo giorno accoglie questa vita, si riempie di luce e diventa luce. Per cui quando verrà inondato dalla pienezza della luce, troverà in questa luce la piena sintonia con la sua esistenza. Chi invece giorno dopo giorno si rintana sempre di più nelle tenebre, dopo anche un minimo spiraglio di luce, gli fa male e si rintana ancora di più nelle tenebre. Quindi è importante la scelta quotidiana che si fa. Una scelta quotidiana, costante, crescente, d'amore, ci porta ad essere sempre più in sintonia con l'amore e ad accogliere in misura sempre più maggiore l'offerta di vita d'amore che il Signore ci fa. Il rifiuto di questa vita, di questo amore, ci porta a rinchiudersi noi stessi, atrofizzare le capacità d'amore, per cui quando arriva l'offerta pienezza d'amore non c'è la possibilità e non c'è più la capacità di accoglierlo. Chiunque infatti fa il male, abbiamo detto non si tratta di credo, non si tratta di ortodossia ma di pratica, perché non è la dottrina quella che separa da Dio, ma la condotta. Per questo Dio non offre, Gesù non offre delle dottrine, ma offre pienezza di vita. Quindi non può la dottrina separare da Dio, ma è la condotta. È per questo che Gesù non offre una dottrina da osservare, ma una vita da accogliere. Chiunque infatti fa il male odia la luce. E non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate, è chiaro. Il delinquente non ama i riflettori, il delinquente ama l'ambiente torbido, scuro, dove può agire senza essere conosciuto. Per cui più uno fa il male e più si rintana nelle tenebre, più uno fa il bene e più si apre alla luce. È importante questo perché, ripeto, non si tratta di un momento solo di offerta nella esistenza, ma di una continua offerta da parte del Signore di vita. Invece chi, e qui c'è un verbo strano, chi fa la verità? Gesù non dice chi crede la verità, chi aderisce alla verità, ma chi fa la verità. Come si fa la verità? Essendo in contrapposizione a fare il male, è chiaro che fare la verità significa fare il bene. Per questo più avanti nel capitolo 14, quando Gesù parlerà ai discepoli, dirà, non dirà io ho la verità, ma io sono la verità. La verità si è e si fa. Chi ha la verità, in base alla propria verità, alla propria dottrina, si permette di giudicare e condannare e separare da chi non la pensa come lui. Chi è nella verità significa che è in sintonia con l'amore di Dio, che vede il bene dell'uomo come il valore assoluto. Quindi nel Vangelo di Giovanni non si ha una verità, ma si è e si fa la verità, si cammina nella verità. Chi ha la verità si separa dagli altri e si permette di giudicarla. Chi è nella verità e chi fa la verità, si unisce agli altri, si mette in sintonia con il disegno, la potente onda d'amore del Padre che ha creato la vita e la protegge. Quindi è importante questo che l'Evangelista ci dice. Invece, chi fa la verità? Chi fa la verità significa che fare il bene, cioè aver messo il bene dell'uomo come valore assoluto, significa che al bene dell'uomo non può essere sovrapposta nessuna dottrina, nessuna verità. Altrimenti prima o poi, in nome della verità e della dottrina, si farà il male dell'uomo. Invece chi fa la verità, chi fa il bene, viene verso la luce, è quello che abbiamo detto. Quindi è importante la scelta quotidiana. Ogni scelta quotidiana d'amore ci apre sempre di più la luce. E alla fine, quando saremo inondati dalla luce, troveremo piena sintonia con questa pienezza di vita. Chi invece quotidianamente rifiuta la luce, rimane nelle tenebre, per cui l'offerta di luce, che Dio è luce, continua a offrirla, la rifiuterà perché gli farà male, perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. C'è chi fa la verità, chi fa il bene, e dice che le opere sono fatte in Dio. Perché? perché Dio è colui che fa il bene dell'uomo. Quindi è importante questo insegnamento di Gesù. La comunione o meno con Dio non dipende dalla dottrina, ma la comunione o meno con Dio dipende dal aver posto la propria esistenza in sintonia con la sua azione creatrice. Dio è il creatore, colui che crea uomo, lo ama, lo difende, e coloro che si innescono in sintonia con questa onda d'amore orientano la propria vita per il bene dell'uomo. Quelli che fanno così non vanno incontro a nessun giudizio e quindi tantomeno a nessuna condanna. Bene, credo che è un Vangelo molto stimolante, molto interessante, molto importante. Adesso sentiamo i vostri commenti e i vostri interventi e benvenuti a tutti quelli che si sono sovraggiunti quando già era iniziata la diretta. A voi. Michele da Morovalle, perché non credi in Dio? Michele, qui non si tratta di credere o no in Dio, si tratta di fare o no il bene dell'uomo. Dio non ci chiede se abbiamo creduto in Lui, ma se abbiamo amato. Dio non ci chiede se siamo saliti al Tempio, ma se abbiamo aperto a casa nostra agli altri. Qui non si tratta di credere in Dio, ma si tratta di fare il bene dell'uomo. Giuseppe da Portici, figlio di Dio, figlio dell'uomo, tutto chiaro. Se non è la discrezione, puoi spiegarmi, nato dal Padre prima di tutti i secoli, il progetto di salvezza degli uomini è stato sempre presente in Dio. Sì, secondo il prologo di Giovanni, prima ancora di creare il mondo, Dio aveva questo progetto. E questo progetto cos'era? Dare vita agli uomini. E poteva darla soltanto attraverso questo progetto che diventava carne nella figura di Gesù. Quindi fin da sempre Dio ci ha avuto questo progetto. Antonio D'Alghero, che salutiamo. Gesù incontra Nicodemo di notte. No, l'incontro notturno è, qui diciamo esattamente come scrive l'Evangelista, c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte. Andare da Gesù di notte non è soltanto per evitare di essere visto dagli altri farisei, è un fariseo che va a sondare Gesù, ma la notte nel Vangelo di Giovanni significa l'oscurità, l'incomprensione. È un fariseo, vive nel mondo delle tenebre, come può capire la pienezza della luce? Per lui l'assoluto è la legge, come può capire l'amore? Infatti il dialogo è tutto costellato dal povero Nicodemo, rimbambito, che dice come può, non capisce. Giulio da Roma, che salutiamo, i nostri preti ci hanno insegnato che la vita eterna, il paradiso, si merita con le preghiere e con i fioretti. Bene, se è che è la loro esperienza, li lasciamo con i loro fioretti. Maria Grazia, se il no del comportamento di bene non è indispensabile credere in Gesù? No, è indispensabile credere nell'uomo. Quando nel capitolo di Matteo del giudizio dei pagani, il re che si presenta non chiederà se hanno creduto, ma se hanno amato. È importante credere nell'uomo. Allora uno si può dire, ma allora credere in Gesù? Credere in Gesù significa conoscere tutta questa ricchezza, farla nostra e avere quindi una, potremmo dire, una marcia in più in questo amore verso gli altri. Ma indispensabile è credere nell'uomo. Certo, credere in Gesù aiuta in tutto questo. Chiara e Pierfilippo, che salutiamo, gli amici di Schio, cosa significa essere giudicati? No, abbiamo detto che Dio non giudica, è la persona che si giudica. Ogni giorno noi siamo di fronte a un'offerta di pienezza di vita e d'amore. L'accoglienza ci porta nella pienezza di vita d'amore e quindi non andiamo incontro a nessun giudizio. Il rifiuto è già un giudizio che ci diamo, perché non facciamo altro che sprofondare nelle tenebre e quindi nella morte definitiva. Lorenzo da Chieti, dobbiamo imparare a contemplare la verità appesa alla croce, senza bellezza né splendore. Sì, quell'espressione dell'amore di Dio più grande è quell'uomo inchiodato sul patibolo riservato ai delinquenti. Michele, in base a cosa la vita eterna va recepita come qualità e non come durata? Sì, abbiamo detto è la durata, ma non bisogna porre l'accento sulla durata, che non possiamo capire, ma sulla qualità. È una qualità di vita che è capace di superare la morte e per questo dura per sempre. Giovanni, scusa per la domanda teologica, come possiamo spiegare la possibilità di scelta dell'uomo, libero arbitrio, di vivere nelle tenebre piuttosto che nella luce? E beh, ogni giorno abbiamo questa libertà. Di fronte alle proposte che abbiamo, noi possiamo scegliere se accogliere la vita o rifiutarla, se fare il bene o se fare il male, ce l'abbiamo questa possibilità. Riccardo, non ho ben compreso il paragone fra l'innalzamento del serpente e il figlio dell'uomo. Allora, Mosè innalzò il serpente perché chiunque lo guardasse fosse salvato dalla morte causata dai serpenti. Chiunque guarda Gesù crocifisso come modello della propria esistenza, guardare significa credere in lui, e quindi aspira alla pienezza umana che risplende nel figlio dell'uomo, ha già una vita che è di una qualità tale che è capace di superare la morte. Ivanna, ma cosa fare se non sempre si riesce a perdonare e accogliere chi ci ha fatto del male? Beh, non si lascia mica perfetti, eh? È un esercizio continuo, costante, se non ci si riesce un giorno, ci si riuscirà l'altro giorno. L'amore di Dio, la vita di Dio, è immensa. Noi possiamo accoglierla per piccoli frammenti, per piccoli spicchi. L'importante è accoglierla. Linda, che rivoluzione copernicana tra essere la verità e avere la verità. Sì, è importante questa distinzione, perché abbiamo detto chi ha la verità è arrogante. Perché io ho la verità, se tu non sei d'accordo con la mia verità, io ti giudico e ti condanno. Chi è nella verità non guarda queste distinzioni. Chi è nella verità sa che il bene dell'uomo è la cosa più importante e non mi importa cosa credi, cosa non credi. Mi importa che io ti possa voler bene così come sei. Tiziana, da Biella, perché si dice verità anziché dire bene, che sarebbe più come... E Tiziana, questo lo devi chiedere all'evangelista. Noi stiamo traducendo nella nostra cultura una lingua, il greco biblico, che non è la nostra, che riflette una mentalità, quella ebraica, che non è la nostra. E quindi siamo noi che ci dobbiamo adattare ai loro modi di dire e non dobbiamo adattarlo loro ai nostri. Il loro modo di esprimersi era questo. Lara si fa un commento su questo che ci chiede il Signore. Riccardo, una domanda storica. Questo discorso sulla luce e sulla verità potrebbe derivare dall'influsso delle comunità gnostiche? Questo è un argomento delicato, Riccardo. Io non credo. Io non credo su questi influssi nel Vangelo di Giovanni. Giovanni trasuda di Dio, trasuda del messaggio di Gesù, trasuda di Gesù e non ci sono influenze. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo pienamente ebraico come tradizione, come cultura, è pieno di immagini del giudaismo, non c'è bisogno di altri influssi. Michele, che domanda, come unire la creazione dell'uomo e l'evoluzione? Beh, non c'è nessuna difficoltà. Dio continua a creare e quindi in questa continua creazione c'è l'evoluzione dell'uomo. Un momento che tolgo la parte che rimane registrata, poi continuiamo con le domande, se ci sono ancora, e con i saluti. Un momento solo.